E allora, le 11:19 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come annunciato, volevamo dedicare un pochino di tempo a una delle vicende principi di questa mattinata di rassegna stampa, ovvero sia il pogrom, l'incendio, la distruzione di un campo per Rom in quella della periferia torinese, scaturito in seguito a una denuncia per stupro poi rivelatasi falsa. Questa mattina sui giornali, sui principali quotidiani nazionali si respirava un'aria, come dire, di imbarazzo, diciamo così, nei confronti di quanto è accaduto. E perché, insomma, stiamo parlando di una violenza incredibile avvenuta per nulla, ma la situazione, come dire, come al solito, è piuttosto complessa, e noi volevamo provare oggi, lo faremo insomma con calma anche nel corso delle prossime giornate, ma oggi volevamo andare a raccontare un po' tutta quanta la vicenda, partendo proprio dalla rassegna stampa, e facendolo però cominciando da quello che hanno detto i giornali a partire da qualche giorno fa, cioè da quando tutto quanto è iniziato. Solo due giorni fa la stampa di Torino, inteso come quotidiano che oggi giustamente si straccia le vesti su quanto è accaduto, sembrava essere invece abbastanza convinta di quello che era successo. Mette in fuga i due Rom che violentano la sorella, questo il titolo che si poteva leggere nelle cronache torinesi. Violentata dietro un cespuglio in corso Cincinnato, vittima una sedicenne che stava tornando a casa. Ad aggredirla sarebbero stati due Rom, l'hanno avvicinata per derubarla, poi hanno abusato di lei. Poco dopo è arrivato il fratello della ragazza, ovviamente li ha messi in fuga. Una brutta storia su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia Oltredora. La gente del quartiere delle Vallette ha deciso di ribellarsi. Questa sera è previsto un presidio contro gli immigrati che vivono nei casolari della Continassa. Quindi si sapeva evidentemente quello che sarebbe potuto succedere. E poi c'è il racconto, il fatto sarebbe accaduto due giorni fa, intorno alle 18. La cronaca di questa aggressione, il fratello della ragazza ha sentito le grida ed è corso in suo aiuto, poi leggendo la stampa di oggi scopriamo che in realtà già si sapeva che non era così, però all'epoca chi ha stilato l'articolo, che si chiama Massimiliano Peggio, già il nome è tutto un programma, evidentemente non è andato molto per il sottile. I militari stanno cercando di ricostruire la vicenda con grande cautela, andando alla ricerca di altri testimoni. Il cellulare della sedicenne è sparito, poi in realtà anche questo è stato ampiamente trovato. I primi accertamenti medici hanno confermato la violenza brutale, anche questo era una cosa non vera, ma di questo Massimiliano Peggio non ha pensato di controllare. E poi ancora, le famiglie della zona si sono mobilitate per protestare contro i Rom che vivono nella zona. Per oggi è prevista una fiaccolata contro la violenza, ma anche di denuncia. Nel mirino, l'area della Continassa, dove vivono una cinquantina di Rom, sappiamo dove si ritrovano, la situazione è insostenibile. Quindi del cosiddetto presidio che poi avrebbe portato al pogrom, evidentemente già tutti sapevano. Questo, diciamo, il fatto come raccontato dal signor Peggio sulla stampa. Poi arriva la violenza organizzata. Questa volta la leggiamo sulle pagine del Corriere della Sera, proprio poche ore dopo, che mette l'accento più che altro sulla falsa denuncia di stupro, non tanto su quello che è successo. La ragazza che aveva denunciato di aver subito uno stupro mercoledì sera, ad opera di due giovani a Torino, scrive il Corriere, ha ammesso di non essere stata violentata. La notizia della presunta violenza aveva portato all'organizzazione di un corteo cui hanno partecipato circa 500 persone alle Vallette. Durante la manifestazione alcune persone si sono staccate dal corteo e hanno dato fuoco a baracche e roulotte di un vicino campo Rom, lanciando anche alcune bombe carta. Per fortuna non ci sono stati feriti, non ci risulta. Hanno confermato al comando dei carabinieri che hanno arrestato due uomini di 20 e 59 anni con l'accusa di danneggiamento aggravato. Se uno tira una molotov in una roulotte, diciamo, forse vuole fare qualcosa di più che danneggiare gravemente, ma tant'è. Sono stati due zingari romeni che abitano in una cascina qui vicina, aveva lanciato l'accusa il fratello della ragazza, li ho visti mentre fuggivano dopo aver stuprato mia sorella, ho provato a inseguirli ma senza successo. Anche qui ricostruzioni, come dire, abbastanza curiose. Sabato pomeriggio è stato organizzato un corteo da parte degli abitanti del quartiere che doveva raggiungere l'area del nuovo stadio della Juventus, ma all'altezza della Continassa, dove si trova un campo nomadi, un gruppo si è staccato dal corteo e ha attaccato l'insediamento Rom. I manifestanti, alcuni dei quali armati di spranghi, si sono scontrati con polizia e carabinieri che erano in numero di 5, quindi insomma è un po' complicato capire di che tipo di scontri stiamo parlando. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma il loro intervento è stato inizialmente ostacolato dai manifestanti che urlavano lasciateli bruciare. Alcune bombole di gas sono esplose a contatto con le fiamme, abbiamo raggiunto l'obiettivo, abbiamo bruciato tutto, ha detto un ragazzo che ha partecipato alla manifestazione che si è sciolta in serata. Condanna del sindaco di Torino Piero Fassino, no ai linciaggi. Dopo la denuncia della ragazza, i carabinieri avevano interrogato numerose persone, esaminati i filmati, eccetera eccetera eccetera. Secondo quanto raccontato i militari, la vittima sarebbe stata attirata da due uomini nell'androne di un palazzo, insomma quello che abbiamo letto fino ad adesso sui quotidiani della mattinata. Poi leggiamo: in serata l'ammissione della sedicenne, lo stupro non c'è stato. Secondo i carabinieri avrebbe inventato anche la rapina per nascondere un rapporto sessuale, il primo della sua vita, avvenuto con il suo fidanzato, per nascondere questo fatto evidentemente raccapricciante, supponiamo, visto che su questo non abbiamo ritrovato particolari forme di denuncia, di commento da parte dei giornali, è scaturito tutto quello che abbiamo visto. Abbiamo una telefonata in diretta. Pronto?
Sì, ciao. Senti, sì, volevo fare un paio di considerazioni, cioè, insomma, due cose che ho pensato relativamente a questa vicenda. La prima è questa. Il fatto quanta solidarietà vera c'è della gente, delle persone nei confronti di ragazze che vengono violentate, stuprate. Perché dico questo? È successo, che ne so, a Montalto di Castro, ad esempio, della ragazza sedicenne stuprata davvero da un branco dei balordi, e i cittadini e le cittadine soprattutto si sono rivoltate contro la vittima, no? E hanno espresso tutta la loro solidarietà nei confronti di questi ragazzi.
E il sindaco voleva pagare la difesa per il ragazzo, se poi...
A difendere i ragazzi, perché comunque italiani. Io voglio sottolineare questo. Certo. A Torino accade la stessa cosa, no? Una ragazza che apparentemente viene stuprata, i cittadini solidarizzano e bruciano un campo rom. Allora la strumentalità della cosa, anche da parte di certi giornali, insomma, va messa in evidenza, secondo me. Cioè, qui si tratta di razzismo vero e proprio, del fatto che poi una ragazza ci possa rimettere la... non so, la pelle a volte accade, ma comunque ci rimane sotto parecchio. Secondo me questo è poco importa a queste persone. Questa era la cosa che andava e che volevo un attimo dire, ma anche un'altra cosa vorrei dire. Una ragazza che dopo aver avuto un rapporto sessuale con un coetaneo, comunque una libera scelta, che per paura, no? Sì. di giudizi della famiglia o di altri per questa scelta che ha fatto, ricorre a un espediente come questo, ci deve far riflettere. Cioè, che società è questa dove una ragazza non può liberamente scegliere di avere dei rapporti sessuali per paura di che cosa, insomma, di queste, non so se sono stato chiaro, ma ecco, queste sono le cose che se, queste cose secondo me dovremmo riflettere, insomma.
Ora, sei stato chiarissimo ed è difficile aggiungere qualcos'altro a quello che dici tu. A mo' di corollario rispetto a quello che hai affermato, io mi limito a ricordare che lo stereotipo, che poi tante volte è vero, della ragazza giovane che viene in qualche modo, la cui libatezza viene custodita dalla famiglia, è uno stereotipo che di solito noi facciamo valere per gli altri e le altre, insomma. Ci è capitato di leggere, lo saprei meglio di me, sui giornali storie di questo tipo, che avevano come protagoniste ragazze di origine straniera, e in quel caso il comportamento dei mass media e dell'opinione pubblica era molto diversa. Noi adesso ci troviamo di fronte a lo leggevo peraltro per inciso su quello che diceva una scrittrice e anche una giornalista su Repubblica di questa ragazza che faceva dei controlli ginecologici mensili perché la famiglia fosse certa della sua verginità. Però su questo appunto non mi risulta, insomma, da quello che ho letto. Poi magari domani su altri giornali avremo modo di trovare qualcosa. Chi ne abbia avuto da ridire, ecco, mi sembra anche questo piuttosto significativo, ecco.
Ok,
bene.
Okay. No, guarda, io ho sentito questo bisogno perché insomma sono un po' di giorni che su questa storia ci stanno, cioè da una parte si tende a tacere appunto su quello che è stata la conseguenza, cioè di gente che ha rischiato di morire, no?
Sì.
Per forme di razzismo puro. Cioè, siccome questa cosa del razzismo nei confronti dei Rom o delle persone in genere diverse, considerate diverse, non viene sottolineata, no? Ecco, quindi insomma questa cosa qui mi sembrava comunque anche importante, ecco.
Certo, anche perché poi adesso l'attenzione è tutto sulla ragazza poco di buono che ha perso la verginità e per non far vedere che ha perso la verginità ha dato la colpa ai Rom e da qui tutto il casino. Sembra quasi da pensare insomma che magari se ci fosse stata effettivamente anche in minima parte quella cosa sarebbe giusto prendere e andare a bruciare tutto quanto, insomma. Beh, la situazione è dipinta molto meglio di me prima nel tuo intervento, quindi non so quanto ci sia da aggiungere a questo punto.
Ok, va bene.
Ok, ti ringraziamo per il contributo. Grazie
ciao,
mille,
grazie
un abbraccio.
A voi. Ciao. Ciao.
E allora noi ringraziamo ovviamente l'ascoltatore che in qualche modo ha fatto valutazioni che ci sembrano assolutamente come dire degne di nota e condivisibili e andiamo a continuare questa nostra breve rassegna stampa che però non parte da stamattina ma parte da qualche giorno fa, appunto da quando la notizia è arrivata, è cominciato a bollire qualcosa in pentola, si è previsto quella sorta di corteo spontaneo che non era assolutamente spontaneo e che poi ha portato a quello che abbiamo visto. Eravamo partiti con la stampa che denunciava la vicenda, il Corriere della Sera che racconta la violenza organizzata e poi arriva la stampa locale che riflette sulla vicenda. In questo caso è un portale informativo piemontese che titola così: Stupro di Torino, Campo Rom, ricerca della vendetta prima della verità. Incredibile vicenda a Torino, stupro inventato da parte della sedicenne, ma i cittadini dopo una fiaccolata incendiano il Campo Rom. La sedicenne di Torino ha ammesso ai carabinieri di aver inventato il falso stupro perché si vergognava di un rapporto consenziente avuto con un ragazzo più grande di lei. La ragazzina aveva denunciato di aver subito violenza da parte di due stranieri, la gente non ci ha visto più, è stata caccia allo straniero, al diverso, al male. E invece no, come spesso accade, anche nel capoluogo piemontese la sete della vendetta è arrivata prima della verità. È facile colpevolizzare e puntare il dito contro lo straniero e i Rom, troppo semplice, laddove l'ignoranza dilaga, anche i proclami razzisti di politici senza cervello rischiano di fare grossi danni. Lo stupro falso inventato per non fare i conti con la propria coscienza, ritorniamo un po' a quello che si diceva prima, cittadini che mettono a fuoco un campo senza sapere niente e conoscere la verità. Se questa non è ignoranza, di cosa si tratta? Si prova vergogna a scrivere di questi accadimenti, un senso di rassegnazione immenso in un'Italia che arranca sui diritti civili, di tutti. E se una sedicenne di Torino riesce a dare vita a una delle pagine più crude e vergognose della città, allora non resta che chiuderci in un incredulo silenzio. Lo stupro, purtroppo, è una piaga della nostra società e dei nostri tempi. L'ignoranza lo è ancora di più. Viene di pensare che, stando a quello che abbiamo letto, se i fatti fossero risultati veri, magari il rogo, una ragione, poteva anche avercela. Finita la cosa, fatta la verità, ovviamente ci si indigna, ci si scandalizza, ci si domanda, persino la segretaria provinciale del PD, presidente della circoscrizione delle Vallette, dice la sua, dopo non prima, ovviamente... Racconta di aver trovato nelle buche delle lettere dei volantini pieghevoli che incitavano alla violenza, al ripulire la continenza, c'erano tutti i segnali, però evidentemente non se ne sono accorti in molti. L'era presente al momento del pogrom, racconta Repubblica. Quando siamo arrivati all'altezza dell'Arena Rock, ho capito che le cose si sarebbero messe male, ho chiamato per chiedere rinforzi e soprattutto per chiedere che si mettessero uomini a difesa del campo. Ho visto due o tre carabinieri, qualche poliziotto, comunque una presenza di forze assolutamente insufficiente. Che cosa le hanno chiesto quando... ha chiesto rinforzi, che il campo era comunque già stato evacuato da un quarto d'ora. Chi c'era in corteo? C'erano ovviamente gruppi organizzati da stadio. Non so di quale genere, si diceva bravi ragazzi e drughi, gente che magari vive nel quartiere e che fa della violenza una ragione di vita. E a questo punto appunto bisogna pur trovare qualcuno a cui dare la colpa. Sono questi personaggi, evidentemente per la Bragantini, che avranno fornito la manodopera sicuramente, ma insomma è un po' riduttivo pensare solo a loro. Quando siamo arrivati, racconta ancora, davanti alla cascina hanno urlato a donne e bambini di farsi da parte, si sono scaraventati contro gli ingressi, hanno sfondato e dato fuoco a tutto. Mentre bruciava tutto, gli altri intonavano cori da stadio. Perché è successo tutto ciò? Perché chi conosce solo la violenza, ogni scusa per menare le mani, ha già avuto la copertura dell'esasperazione della gente che da anni vuole chiuso il campo nomadi, ma le vallette ovviamente non sono questa cosa qui. E già che ci siamo, chiudiamo con l'ineffabile giornale, nel senso il giornale, quello che ben tutte e tutti conosciamo, ahi noi, e che ieri ha cose finite quando la vicenda è stata ormai rischiarata e compresa. Se la prende ovviamente con la ragazzina bugiarda. Di certo la ragazzina bugiarda verrà denunciata, scrive il giornale in un commento non firmato, nonostante sia minorenne, rischia anche il fratello, con le loro menzogne ha tra l'altro rischiato di provocare una tragedia. Racconta poi insomma come sono andate le cose, senza particolare acrimonia nei confronti di chi ha bruciato il campo, ma sicuramente verso chi con la sua bugia ha provocato tutto questo can-can. Poi il fatto in sé, ovvero sia il pogrom, il tentativo di linciaggio, l'incendio, tutto sommato ha una importanza, sembra per il Corriere, sembra per il giornale, abbastanza marginale. Di questa triste vicenda poi arrivano, qualcuno si scusa anche perché è per esempio il caso della Stampa, che è il quotidiano nazionale che più ha seguito ovviamente tutta la vicenda, che nella giornata di ieri faceva mea culpa appunto sull'articolo che abbiamo letto per cominciare questo breve approfondimento. Mette in fuga i due Roma che violentano la sorella. Il titolo sbagliato, scrive Guido Tiberga riferendosi all'articolo di Massimiliano Peggio. Il razzismo di cui più dobbiamo vergognarci, scrive Tiberga, è quello inconsapevole, irrazionale, che scatta in automatico anche quando la ragione, la cultura e le convinzioni più profonde dovrebbero aiutarci a tenerlo lontano. Ieri nel titolo dell'articolo che raccontava lo stupro delle Vallette, stupro fra virgolette, abbiamo scritto: mette in fuga i due Rom che violentano sua sorella. Un titolo che non lasciava spazio ad altre possibilità, né sui fatti né soprattutto sulla provenienza etnica degli stupratori. Probabilmente non avremmo mai scritto: metti in fuga due torinesi, due astigiani, due romani, due finlandesi. Ma sui Rom siamo scivolati in un titolo razzista, senza volerlo, certo, ma pur sempre razzista. Un titolo di cui oggi, a verità emersa, vogliamo chiedere scusa ai nostri lettori e soprattutto a noi stessi, alle Rom. E ai Rom invece no. A conclusione di questa breve rassegna stampa, ma poi ne parleremo ancora nei prossimi giorni, un commento che abbiamo avuto modo di leggere in parte anche stamattina, che vi riproponiamo, che appare stamane sulle pagine di Repubblica a firma della scrittrice Michela Murgia, dal titolo Fra logica del pogrom e mito della verginità. La notizia dello stupro di una sedicenne italiana ad opera di due Rom sabato sera, scrive la Murgia, è bastata per trasformare il quartiere torinese delle Vallette nel set infuocato di Mississippi Burning. Solo dopo la ragazzina, terrorizzata dalla portata della reazione del quartiere, ha ammesso che non c'era nessun Rom e nessuno stupro. Le cronache riferiscono che era stata invece con un ragazzo italiano, che era la sua prima volta e che era atterrita dalla possibile reazione dei familiari alla perdita della verginità. La notizia grossa è quella del pogrom verso la comunità Rom, l'ennesimo frutto di una cultura dove si cresce imparando a temere il diverso e lo straniero, a prescindere dal fatto che sia colpevole di qualcosa. Immagino che si troverà senza difficoltà qualcuno pronto a dire che se non era vero stavolta lo sarebbe stato comunque la prossima. Il fatto che questa cultura negli ultimi 20 anni abbia trovato sponda politica e sia riuscita a generare sindaci, assessori, presidenti di provincia, di regione, europarlamentari, ministri, ha aiutato molto a farla passare dal bancone del bar al sentire comune. E anche grazie a questo, se oggi in Italia c'è chi ha smesso di vergognarsi di essere razzista. La notizia che invece appare come secondaria è che una ragazzina di 16 anni ha creduto che fosse meno pericoloso e grave per lei dire che era stata violentata da due stranieri, piuttosto che ammettere di aver fatto l'amore volontariamente con un ragazzo del posto. Non voglio pensare che una ragazza dica una calunnia simile per gioco. È assai più credibile che lo abbia fatto perché avvertiva che se avesse detto la verità, cioè se avesse dichiarato di aver fatto l'amore perché voleva farlo, sarebbe stata percepita e trattata come colpevole di qualcosa e sarebbe andata incontro a qualche tipo di sanzione sociale o familiare, morale o fisica. Qualche articolo ieri riportava l'abitudine della famiglia a farla periodicamente controllare da un ginecologo per verificarne l'illibatezza. Un uso tribale che, se confermato, direbbe molte cose sul clima in cui la ragazzina deve aver concepito la sua irresponsabile e protettiva bugia. Ma è marginale. Resta comunque l'immagine di una ragazzina che nell'Italia del 2011 fatica di più ad ammettere di essere stata consenziente che a farsi passare per vittima di stupro, indicando il primo colpevole credibile, magari quello la cui etnia è già in sé una sentenza. Rom. Quella ragazza non poteva prevedere che molti nel quartiere avrebbero strumentalizzato la sua falsa condizione di vittima come innesco della loro rabbia e dell'antica voglia razzista di dar fuoco ai campi Rom di ogni latitudine. L'incendio dell'accampamento non è in nessun modo colpa sua, ma è accaduto e i pompieri si sono trovati davanti non solo le fiamme, ma anche una folla decisa a impedire che l'incendio venisse spento prima di aver bruciato tutto. Qualcuno solidale con chi ha appiccato il fuoco a prescindere dalle responsabilità nello stupro mi ha scritto su Facebook che era ora, che gli abitanti del quartiere sono spaventati e che se anche adesso non gli è passata la paura di uscire di casa in mezzo a tutti questi zingari, almeno la rabbia si è sfogata. Davanti alle ceneri e alle bugie ora si parlerà di razzismo ed è sacrosanto che avvenga. Ci si chiederà pure cosa sta succedendo nella civile e solidale Torino, ed è giusto che ce lo si chieda, ma spero che qualcuno si faccia domande anche su quale tipo di italianissima cultura è quella che induce una giovane donna a credere che la condizione di stuprata sia per lei socialmente più vivibile di quella di chi fa l'amore per scelta. Allora, noi chiudiamo qui questo breve spazio, ce ne saranno altri, ma questo era così per riorganizzare un po' i fatti, le cose e il pensiero. Ci sembra evidente che abbiamo un problema al nostro interno come comunità nazionale, chiamiamola così, quindi senza mettere in ballo le altre etnie, le altre culture, le altre religioni come si fa spesso. Abbiamo un problema con gente che parla la nostra lingua e gode della nostra stessa cittadinanza. Siamo in una democrazia sessuale dove con la mercificazione e la falsificazione dei fatti si giustificano operazioni di sgombero informale a costo zero. E questo è un altro fatto di cui non si è detto molto. Comunque, giusto o sbagliato che sia stato, alle Vallette non c'è più il campo per Rom e il suo posto verrà preso, come è già successo a Ponticelli qualche mese fa, da un'altra speculazione immobiliare su vasta scala. Negli Stati Uniti è sempre colpa dei negri, almeno fino a qualche tempo fa, adesso ci sono anche gli chicanos, i centroamericani e sudamericani. In Italia è sempre colpa evidentemente degli stranieri. Vi ricorderete, perché se ne è parlata anche ultimamente, dell'omicidio di Novi Ligure qualche anno fa, ormai ne sono passati temo 10, e anche in quel caso ci fu una chiamata all'albanese. In quel momento erano gli albanesi i nemici pubblici numero uno e anche in quel caso ci fu una grande fiaccolata, un grande corteo più o meno spontaneo per le vie di Novi Ligure contro gli invasori che venivano dall'altra parte dell'Adriatico. Sappiamo bene poi come è andata a finire.